Buonasera, buonasera, il giusto clima a Radio Popolare, buonasera, un saluto dallo studio 3, Elena Mordiglia e accanto a me Gianluca Ruggeri, buonasera.
Buonasera Elena.
Ho detto giusto? Mi guardi strano?
No,
perché ho sempre il terrore di dire il nome di una trasmissione per un'altra, perché facendone diverse, ma invece
mi,
no.
Mi sembra di no, mi sembra che...
Esatto, questo è il giusto clima, sì, è mercoledì sera, per cui siamo a posto, clima@radiopopolare.it è la nostra mail, in redazione ci sono come sempre Marianna Osuelli e Sara Milanese, di cui più tardi ascolteremo anche la viva voce, e i contatti della diretta sempre loro, 331-6214-013 per sms e Telegram, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, e poi ci sono i contatti di Enostra.
info@enostra.it è il numero verde 800-593-266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Tutte le informazioni le trovate comunque sul sito www.enostra.it, dove trovate ovviamente anche i recapiti nel caso non vi sia chiaro qualcosa da quello che c'è scritto sul sito. Ricordiamo sempre che a questi, sia alla mail sia al numero di telefono, rispondono le persone della cooperativa, non sono
sì, certo,
intermediari strani
che conosciamo anche da queste parti. E ricordiamo anche un'altra cosa, che entrando a far parte di Enostra si sostiene anche Radio Popolare.
Si sostiene anche Radio Popolare, perché ogni volta che un nuovo socio, una nuova socia sottoscrive un contratto di fornitura e segnala, nel momento in cui lo fa, di essere ascoltatore di Radio Popolare o ascoltatrice di Radio Popolare, questo va a togliere un pochettino di euro dalla bolletta elettrica mensile della radio.
Uno dei tanti vantaggi di essere abbonati a Radio Popolare, abbonati a Radio Popolare. 55 minuti insieme, senza soluzione di continuità, non abbiamo neanche lo spot oggi a interromperci. Di che cosa parliamo questa sera?
Parliamo di come deve evolvere il sistema energetico italiano con Michele Benini di RSE, della proposta di regolamento europeo sugli imballaggi con Enzo Favoino di Zero Waste Europe, parleremo di bufale sul cambiamento climatico e degli effetti del cambiamento climatico poi sulla produzione da idroelettrico con Francesca Casale del Politecnico di Milano.
Cominciamo però con la nostra rassegna stampa settimanale. In realtà la scorsa settimana i più attenti di voi si saranno accorti che non siamo andati in onda perché c'era il concerto di Peppe Voltarelli qui nel nostro auditorium, però se fossimo andati in onda avremmo sicuramente parlato delle dimissioni del primo ministro portoghese, ma ci sono state anche delle evoluzioni inattese.
Dunque, torniamo a martedì 7 novembre, una storia di cui probabilmente avete anche sentito parlare. Ci sono state appunto le dimissioni del primo ministro portoghese António Costa, credo si dica così, coinvolto in un'inchiesta per corruzione, un'inchiesta che ha travolto tutto il governo e che coinvolgeva direttamente, perché sono stati arrestati, il capo di gabinetto di Costa, un imprenditore, suo amico, un sindaco. Come ipotesi di reato ci sono la corruzione, l'abuso d'ufficio, il traffico di influenze, sono reati legati a grossi investimenti anche nell'ambito della transizione energetica, in particolare le concessioni per le miniere di litio nel nord del Portogallo e impianti per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, oltre che la costruzione di un data center industriale che ha poco a che fare invece con la transizione verde. E in particolare una delle accuse è che il processo di autorizzazione per l'estrazione appunto di litio dalle nuove miniere fosse stato accelerato indebitamente con autorizzazioni ambientali che insomma sono andate un po' troppo veloci. Come forse appunto avrete sentito, nel weekend si è scoperto che la persona citata nelle intercettazioni non era in realtà il primo ministro António Costa, ma il ministro dello sviluppo economico António Costa Silva. Che evidentemente questo non toglie responsabilità, diciamo così, a un membro del governo, ma probabilmente avrebbe evitato le dimissioni del governo e la conseguente richiesta di elezioni anticipate. Oramai non si può tornare indietro, quindi dal punto di vista giudiziario ovviamente il processo andrà in un altro modo, ma dal punto di vista politico si andrà a elezioni. E comunque sullo sfondo rimane una questione molto importante. Sappiamo che per la transizione servono i cosiddetti materiali critici, tra cui alcuni minerali, come ad esempio il litio, quindi serve sviluppare il settore minerario. Si chiude una parte del settore minerario, quello delle fossili, e se ne apre un altro. Ora, Ci diciamo sempre che è un problema essere dipendenti da altri paesi, essere dipendenti dalla Cina, essere dipendenti da altri paesi. Però se lo facciamo in Europa è comunque un altro problema, perché dobbiamo decidere dove fare queste estrazioni minerarie, come farlo, con che regole, insomma, un problema da cui è necessario definire come uscirne tutti assieme.
Che storia è questa dell'omonimia, però.
Incredibile.
Incredibile, un film.
No, ma poi che lui si è dimesso così al volo, cioè, lo capita mai.
Che sì, 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 certo, però poi bisognerebbe dire, ma perché allora ti sei dimesso, ci sarà qualcos'altro? Ma chi lo sa, lo sa lui comunque, diciamo che ha ritenuto più opportuno e allora forse ha fatto bene. Voltiamo pagina. Come capita tutti gli anni, nelle settimane che ci portano all'appuntamento della COP vengono pubblicati studi e rapporti che in qualche modo dovrebbero un po' fornire supporto scientifico alle discussioni e alle decisioni che poi si prenderanno. Di solito in questi rapporti le buone notizie sono poche.
E a volte sono pochissime. È stato pubblicato appunto il rapporto The State of the Climate Action 2023, prodotto dalla collaborazione di diverse fondazioni e istituzioni piuttosto prestigiose nell'ambito appunto di chi studia il clima a livello globale e l'azione climatica a livello globale, da cui viene fuori che il tasso di vendita delle auto elettriche è l'unico indicatore che ha un trend in linea con gli obiettivi di mitigazione del riscaldamento climatico, unico indicatore su 42. 6 indicatori procedono comunque nella giusta direzione, ma non abbastanza velocemente, per esempio la produzione di elettricità da eolico e fotovoltaico, che sappiamo bene che sta aumentando velocemente a una media annuale del 14% all'anno negli ultimi anni, ma dovrebbe salire al 24% all'anno. 24 indicatori avanzano a ritmi molto più lenti del necessario, ad esempio la percentuale di carbone nella generazione di elettricità dovrebbe ridursi molto più velocemente di come è adesso, 7 volte più velocemente di come è adesso, e dovremmo assistere alla chiusura di 240 centrali a carbone ogni anno da qui al 2030, e ancora siamo molto lontani da questi numeri.
Ecco, e aggiungiamo che l'inazione ovviamente porta a una serie di conseguenze già oggi.
Su questo segnaliamo in particolare un lavoro del World Weather Attribution Service, che è un'iniziativa di cui abbiamo parlato in passato, che studia il legame tra eventi climatici attuali che succedono adesso e il trend del riscaldamento globale, no? Sappiamo che appunto può capitare un anno che c'è una siccità oppure un evento, un'alluvione particolarmente violenta, c'è una normalità in cui questi eventi possono succedere, ma sicuramente il cambiamento climatico sta aumentando la frequenza. Allora loro studiano quando effettivamente c'è un peso del cambiamento climatico. Hanno lavorato sulle siccità in Iran, Iraq e Siria, scoprendo che ad esempio oggi la siccità in Iran, è un evento che si verifica statisticamente un anno su 5, mentre senza l'influenza del cambiamento climatico sarebbe stato un evento che si verificava una volta ogni 80 anni, quindi da una volta ogni 80 anni a una volta su 5 anni. Allo stesso modo nel bacino del fiume Tigri Eufrate, cioè la Mesopotamia, che comprende gran parte dell'Iraq e della Siria, il cambiamento climatico ha aumentato la probabilità della siccità da un evento su 250 anni a uno su 10 anni. Quella che una volta era la mezzaluna fertile, che abbiamo credo studiato tutti, no?
Certo.
Fin dalle elementari, di fatto non lo è più, vittima di una siccità pluriennale, temperature estreme, precipitazioni ai minimi, e questo ovviamente impatta in maniera rilevante poi sulle persone, no? Perché non è un problema ambientale questo, è un problema di sicurezza alimentare, perché secondo il World Food Program ci sono 12 milioni di siriani, cioè la metà della popolazione, che soffre la fame, e quando parliamo di crisi climatica come crisi delle disuguaglianze intendiamo fenomeni esattamente come questo.
Facciamo un tentativo come sempre di trovare anche qualche buona notizia, anche se non è sempre facile.
Allora, la Cina ha prima annunciato un piano di riduzione delle emissioni di metano dirette. Il metano è un problema quando lo bruciamo, perché diventa CO2 e la CO2 è un gas a clima alterante, ma è un problema molto peggiore quando lo rilasciamo in atmosfera senza bruciarlo, perché ha un effetto clima alterante molto più importante la CO2. Poi oggi la Cina ha anche sottoscritto un accordo con gli Stati Uniti che tra le altre cose prevede di lavorare perché ci sia un triplicamento delle installazioni di rinnovabili al 2030, in modo tale che si anticipi la riduzione appunto di utilizzo di fonti fossili nella generazione elettrica. È uno dei punti che porteranno sicuramente, credo, alla COP che inizia tra un paio di settimane. L'altra buona notizia è l'accordo mondiale per mettere fuori mercato le lampade fluorescenti a mercurio in tutto il mondo. Abbiamo il LED che funziona molto meglio, non ha gli impatti ambientali del mercurio. È una cosa che in Unione Europea avviene da un po' di anni, ma in tanti altri paesi ancora no. E poi è stato pubblicato uno studio del Karlsruhe Institute of Technology, secondo cui poco più della metà delle case unifamiliari europee, quindi le villette a schiera o singole, potrebbero essere completamente autosufficienti dal punto di vista energetico con una combinazione di energia solare e sistemi di accumulo. Insomma, non è poco.
Tra pochissimo andiamo a chiamare il nostro primo ospite. Prima ancora qualche altra notizia flash.
Allora, tre flash. L'Azerbaigian pare che abbia finanziato l'invasione del Nagorno-Karabakh, di cui si è parlato negli scorsi mesi, anche se magari rispetto ad altri conflitti è rimasta un po', come dire, sullo sfondo, e ha finanziato questa invasione anche con i fondi che arrivavano dai progetti di estrazione di petrolio e gas di BP, che è una delle grandi aziende fossili. A proposito di grandi aziende fossili, la ExxonMobil ha annunciato che inizierà a estrarre litio nello stato americano dell'Arkansas a partire dal 2027. Il litio ovviamente serve per le auto elettriche, quindi è una svolta veramente importante, è la prima grande azienda fossile a fare un passo del genere. Ultima notizia, e non so veramente trovare le parole per dirlo, ma c'è un fondo italiano pubblico per l'efficienza energetica da 310 milioni e in 4 anni siamo stati capaci di usarne 2,8. Un disastro.
E poi c'è il blitz di ultima generazione, l'azione di ultima generazione di questo pomeriggio verso le 4, alle 4:10. Ho letto all'Arco della Pace qui a Milano e vabbè, insomma, ne avete sentito parlare a Metro Regione. Noi siamo arrivati un po' tardi per approfondirlo, sono stati portati tutti in questura. Vabbè, vedremo come va a finire, anche se un po' ce lo immaginiamo. Allora un po' di musica e poi andiamo a parlare di energia.
Living
Il giusto clima, Radio Popolare, allora andiamo a parlare di sistema energetico e delle sue possibili evoluzioni e lo facciamo con il nostro primo ospite di questa sera che è Michele Benini, direttore del Dipartimento Sviluppo Sistemi Energetici di RSE. Buonasera Michele, benvenuto.
Buonasera a voi, grazie dell'invito e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buonasera, buonasera. Allora, prima cosa che le chiediamo, Michele, è di spiegarci che cos'è RSE e che cosa fate.
RSE sta per ricerca sul sistema energetico, siamo un centro di ricerca pubblico che opera appunto nel settore dell'energia sulla base di programmi di ricerca sia nazionali che europei che internazionali. Siamo circa 350 persone, uno dei nostri obiettivi principali è quello di fornire supporto tecnico ai decisori politici sia nazionali che locali, nonché all'autorità di regolazione di settore, che si chiama ARERA, ma anche di collaborare con le imprese per trasferire a loro i risultati dei nostri studi, che peraltro sono pubblici e liberamente disponibili a tutti.
Ecco, la vostra unità, il vostro dipartimento in particolare, si occupa di analisi di scenario sullo sviluppo a lungo termine del sistema energetico, si occupa di tante cose, inclusa questa. Ecco, quali sono gli elementi che tenete in considerazione nei vostri scenari?
Ecco, occorre innanzitutto dire che uno scenario non è una previsione. Uno scenario è una descrizione di come può evolvere nel futuro un determinato sistema, nel nostro caso il sistema energetico, se facciamo certe ipotesi piuttosto che altre. Quindi noi rispondiamo alla domanda: come evolve il sistema energetico nazionale se per esempio i prezzi del gas aumentano del 30% oppure se invece di 80 gigawatt di fotovoltaico ne installiamo 50? In questo modo siamo in grado di dare delle risposte alle domande che il decisore politico che deve pianificare lo sviluppo del sistema ci fa. Quindi noi per disegnare uno scenario abbiamo bisogno di una certa serie di informazioni. Per esempio, quali sono le informazioni al contorno, che definiscono il contorno dello scenario? Per esempio lo sviluppo dei prezzi dei combustibili fossili, l'evoluzione del prodotto interno lordo, come si svilupperà la popolazione in futuro, eccetera. Visto che però parliamo di sistema energetico, è importante definire anche quali sono le tecnologie di produzione di energia, per esempio il fotovoltaico o l'eolico, e le tecnologie di consumo di energia, per esempio le automobili o gli elettrodomestici, e quali sono le loro caratteristiche e come queste evolveranno nel tempo. Per esempio, quanto costa comprare queste tecnologie, quali sono i costi di gestione, i costi di manutenzione, la loro efficienza, la loro vita utile, eccetera. Per definire lo scenario è importante anche definire quali sono i vincoli, per esempio quali sono i potenziali di sviluppo delle fonti rinnovabili, e soprattutto quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere, per esempio gli obiettivi di decarbonizzazione, di penetrazione delle fonti rinnovabili, di riduzione dei consumi, eccetera, su un orizzonte temporale dato, che può essere per esempio il 2030 o il 2050. Una volta che abbiamo definito tutti questi parametri, per disegnare lo scenario ci serve un modello dell'intero sistema energetico nazionale. Questo modello che noi abbiamo, che è un modello molto complesso, è un oggetto da 200.000 equazioni e 2.500 tecnologie, questo modello ci dice sull'orizzonte temporale che stiamo considerando, per esempio il 2030 o il 2050, qual è l'evoluzione degli investimenti in tecnologie di generazione e di consumo di energia che ci consente di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al minimo costo complessivo.
Io sono ammirato da come hai descritto questo enorme congegno faticosissimo da mettere in piedi, da mantenere e da gestire. Parlavi appunto dei tanti, come dire, obiettivi con cui si può far girare questo modello. Parliamone per esempio di uno. Negli ultimi mesi sono state approvate una serie di direttive europee. Ovviamente, come sempre avviene quando c'è un'approvazione di una direttiva europea, non è qualche pazzo di tecnico di Bruxelles che si mette in testa delle cose impossibili, ma c'è un processo condiviso tra Parlamento, Commissione e i singoli Stati attraverso il Consiglio europeo. C'è un'accelerazione significativa sulla strada della decarbonizzazione, efficienza energetica, rinnovabili, riduzione delle emissioni, riduzione della dipendenza dall'estero, eccetera, eccetera. E ad esempio, parlando di rinnovabili, l'obiettivo per il 2030, che nella direttiva precedente era del 32%, è stato portato a un 42,5% con un 2,5% addirittura aggiuntivo auspicabile. è un'accelerazione realistica, cioè sono numeri che a quello che consta, che vi consta, è possibile effettivamente raggiungere entro il 2030 o siamo completamente fuori strada?
Allora, va detto che sicuramente sono degli obiettivi estremamente ambiziosi. Faccio un esempio. Ciascuno Stato membro dell'Unione deve spiegare alla Commissione europea come intende raggiungere questi obiettivi disegnando un piano, si chiama Piano Nazionale Integrato Energia Clima. Noi abbiamo fatto lo scenario energetico alla base di questo piano e abbiamo concluso che al 2030, per esempio, dovremmo realizzare 80 gigawatt di fotovoltaico. A fine 2023 probabilmente arriveremo vicino a 30 gigawatt. Questo significa che da qua al 2030, nei prossimi 7 anni, dovremmo installare oltre 7 gigawatt all'anno. Per dare un'idea, nell'ultimo anno ne abbiamo installati 4,5 di gigawatt.
E già è andata bene, perché negli anni precedenti...
E già è andata molto meglio degli anni passati, per cui serve fare uno sforzo ulteriore. Però, diciamo, sulle fonti rinnovabili io vedo meno problemi, perché in realtà, posto che si autorizzi la costruzione degli impianti, queste fonti stanno in piedi da sole, ci sono molti investitori che sono pronti a investire per costruire impianti. La maggiore difficoltà, nel caso italiano, è la riduzione delle emissioni di CO2 nei settori residenziale, terziario e trasporti, in cui con le nuove direttive l'obiettivo di riduzione delle emissioni è passato dal meno 33% rispetto al 2005 delle direttive precedenti a un meno 43,7%, e questo obiettivo da raggiungere in 7 anni, per le elaborazioni che noi abbiamo fatto, è veramente complicato da raggiungere.
Ecco, ovviamente raggiungere questi obiettivi è un mix, no, di sviluppo tecnologico, di innovazione del mercato, di anche delle decisioni dei singoli, ma anche di attuale assetto legislativo e regolativo. Con le leggi che abbiamo, con i regolamenti che abbiamo, ci arriviamo o dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo?
Beh, come dicevo prima, uno dei temi principali è quello del snellimento delle procedure autorizzative per la realizzazione delle fonti rinnovabili. Molto è stato fatto negli ultimi tempi, però c'è ancora molto da fare, tenendo anche conto che per via del titolo quinto della Costituzione c'è una legislazione concorrente tra Stato centrale e Regione, quindi bisogna un po' mettere d'accordo questi due enti nello snellire le procedure. Peraltro una grande importanza avranno anche i meccanismi di incentivazione, che dovrebbero essere definiti a breve e che promuoveranno i nuovi schemi di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili, che sono veramente un paradigma del tutto nuovo nel produrre e consumare energia, che potranno certamente dare una spinta importante anche dal lato dell'accettabilità sociale dello sviluppo di questi impianti.
Ecco, mi fa molto piacere sentirti dire questa cosa, perché appunto noi come Nostra stiamo lavorando a tanti progetti che sono bloccati, abbiamo una sessantina di progetti con insomma, decine di milioni di euro pronti a essere investiti, che purtroppo non riusciamo a far partire. E una delle caratteristiche che dovrà avere il sistema energetico italiano nei prossimi anni, e che ricordiamo spesso anche qua in trasmissione, è quella della flessibilità. Ci puoi aiutare a capire che cosa significa questo in termini concreti e come viene introdotto questo concetto della flessibilità nei vostri modelli, come la studiate?
Sì, questo è un elemento così importante che noi di RSE abbiamo un progetto di ricerca specifico proprio sulla flessibilità. La questione è che noi dobbiamo sviluppare tante fonti rinnovabili cosiddette non programmabili, ossia che producono quando c'è sole o vento e non quando vogliamo noi. Quindi bisogna inseguire la variabilità di queste fonti con degli elementi flessibili. Per esempio le batterie, in cui io accumulo energia quando le fonti rinnovabili ne producono tanta e la rimetto nel sistema quando invece le fonti ne producono poca e c'è carenza di energia. Anche peraltro il consumo di energia può essere gestito in maniera flessibile. Se pensi per esempio a un'auto elettrica connessa per tutta la notte o magari per tutta la giornata sul posto di lavoro, l'auto non ha bisogno di assorbire energia sempre alla potenza macchina massima per tutte quelle ore per ricaricare la batteria, ma la potenza che può assorbire dalla rete può essere modulata in su e in giù, appunto per inseguire la variabilità delle fonti non programmabili.
Quindi fondamentalmente quando c'è più disponibilità, per esempio di sole, si caricano più automobili o si caricano a una potenza più alta, quando poi questa disponibilità viene meno si va a ridurre, l'importante è che alla fine della giornata o alla fine del periodo di carica che si è impostato si sia arrivati appunto ad avere il servizio completo. Siamo in collegamento con Michele Benini, che è direttore del Dipartimento Sviluppo Sistemi Energetici di RSE e che sarà tra i protagonisti il prossimo giovedì 23 novembre di un convegno che è in programma a Palazzo Reale qui a Milano e che si intitola Energia per Tutti, esempi virtuosi, strategie energetiche europee e nazionali, dove tra le altre cose verrà presentato il rapporto Energy for All del Club di Roma. So appunto che anche tu interverrai e ti occuperai di come la strategia italiana può integrare le raccomandazioni dello studio. Ti chiedo se ci puoi dare qualche anticipazione senza rovinare troppo la sorpresa a chi invece verrà giovedì prossimo.
Sì, in realtà il rapporto del Club di Roma suggerisce per tutto il mondo la stessa ricetta che noi abbiamo adottato per i nostri scenari. La ricetta è innanzitutto puntare sull'efficienza energetica. L'Unione Europea ci dice energy efficiency first. La prima cosa da fare è consumare in maniera efficiente. Come faccio per consumare in maniera efficiente? Uno dei modi migliori è quello di elettrificare i consumi. Se io mi riscaldo con una pompa di calore piuttosto che mi muovo con un'auto elettrica, consumo 3 volte o 4 volte meno di quanto non consumerei con una caldaia a gas piuttosto che con un'auto a benzina. Quindi il tema è prima efficienza da conseguire con l'elettrificazione dei consumi, ma poi tutta questa energia elettrica che mi serve per consumare la devo fare in maniera pulita, quindi produrla con fonti rinnovabili. Quindi noi siamo con i nostri scenari perfettamente in linea con le raccomandazioni che il Club di Roma ci darà nell'evento del 23 novembre.
Grazie, grazie davvero a Michele Benini, direttore del Dipartimento Sviluppo Sistemi Energetici di RSE. E, insomma, speriamo di averti presto nuovamente ospite. Grazie davvero.
Molto volentieri, grazie a voi e buona serata.
Buona serata.
I Beirut e artisti della settimana Radio Popolare. Cambiamo ancora argomento. Oggi è stato pubblicato un nuovo rapporto di Greenpeace su come si comunica il cambiamento climatico su vari mezzi di informazione. Secondo il rapporto, sui principali mass media italiani è aumentata l'attenzione verso la crisi climatica, però al tempo stesso si è assistito a un ritorno del negazionismo più sfacciato anche da parte di figure pubbliche e istituzionali.
Proprio ieri la presidente di ARPA Lombardia, Lucia Lopalo, è stata sfiduciata dal Consiglio regionale, che ha approvato quasi all'unanimità la mozione proposta dal PD e sottoscritta da tutte le opposizioni. Lucia Lopalo è finita sotto accusa per le sue dichiarazioni negazioniste sul clima rilasciate durante un'intervista televisiva un paio di settimane fa. Era stata nominata quest'estate in quota, come si dice, Fratelli d'Italia. A favore della sfiducia hanno votato evidentemente anche i partiti di maggioranza, il voto era segreto, e quindi c'è un segnale che il suo è un caso di scontro politico, che è una battaglia per smentire le fake news sul clima, le quali purtroppo continuano a essere anche molto popolari.
E allora su questo andiamo a sentire il servizio preparato da Sara Milanese e Marianna Usuelli.
È vero che il cambiamento climatico c'è sempre stato e che quindi non è attribuibile all'uomo? Come possiamo essere certi che siano le attività umane a causare il riscaldamento del pianeta? Che l'aumento delle temperature sia un fenomeno naturale è l'idea alla base di gran parte delle teorie negazioniste sul clima, che cercano di assolvere il genere umano da ogni responsabilità per i disastri climatici a cui stiamo assistendo: surriscaldamento globale, innalzamento degli oceani, eventi meteo estremi, perdita di biodiversità. E questa teoria è stata riproposta dall'appena silurata dirigente dell'ARPA Lombardia Lucia Lopalo durante un'intervista televisiva.
L'Italia è una regione che è un hotspot. Essendo un hotspot, il cambiamento climatico è in corso, ma è una cosa che è in corso da varie ere geologiche. Cioè, noi attraversiamo il cambiamento climatico da molto tempo, cioè da sempre, da quando la Terra esiste. Se invece noi dobbiamo parlare della gestione dell'ambiente, quindi dell'inquinamento, lì è doveroso ed è giusto che ci sia...
Lei non pensa che il cambiamento climatico sia anche frutto dell'uomo?
Io non credo che il cambiamento climatico sia frutto dell'uomo.
L'obiettivo della tesi riproposta da Lopalo è evidente. Se il cambiamento climatico non è responsabilità dell'uomo, non c'è bisogno di cambiare il nostro stile di vita. Possiamo continuare a produrre, usare combustibili fossili e deforestare come se non ci fosse un domani. Ad affermare però che le attività umane stanno accelerando esponenzialmente un cambiamento naturale che esiste da sempre è la scienza. Le prime evidenze del ruolo dell'uomo nel cambiamento climatico risalgono agli anni 60. Eppure, le dichiarazioni di Lucia Lopalo ci dicono che nel 2023 il negazionismo purtroppo gode ancora di ottima salute. Elisa Palazzi è climatologa e divulgatrice scientifica.
Certamente il clima sul nostro pianeta è sempre cambiato da quando la Terra esiste, ma ciò su cui bisogna porre l'attenzione e far riflettere è che è cambiato molto recentemente nel modo in cui il clima cambiava. Prima il clima cambiava lentamente, con processi naturali in molti casi ben riconoscibili e ciclici, e adesso invece si è sovrapposto a questo modo lento e naturale di cambiare un altro modo di cambiare che è caratterizzato da una grande rapidità mai vista prima. E questa è un'impronta digitale della causa proprio dei cambiamenti climatici, che è quella antropica, che si è davvero sovrapposta a un segnale naturale distinguendosi da esso.
La scienza dimostra che rispetto al passato i cambiamenti climatici oggi sono più rapidi e sono globali, si verificano cioè contemporaneamente in tutto il mondo anche se in forme parzialmente diverse. Ma sulla base di cosa noi possiamo affermare che la responsabilità è dell'uomo? Sentiamo ancora Elisa Palazzi.
Ci sono molte linee di evidenza che suggeriscono, indicano anzi in maniera abbastanza incontrovertibile, che la causa dell'aumento medio della temperatura globale sia antropica. L'atmosfera si sta scaldando vicino alla superficie, ma si sta raffreddando una parte più alta dell'atmosfera, e questo è proprio compatibile con la presenza di gas serra atmosferici che assorbono il calore riemesso dalla Terra e poi lo riemettono verso lo spazio. Se fosse il Sole, come molti affermano, a riscaldare globalmente il mondo, la nostra atmosfera si sarebbe riscaldata tutta. Questo quindi è proprio un dato di fatto, non è il credere o no al cambiamento climatico, è che i dati, i fatti parlano da soli, se li si conosce. E poi ci sono tantissime altre linee di evidenza, anche i modelli climatici vengono usati per andare a capire qual è la causa che genera qualcosa che osserviamo. Noi osserviamo un incremento di temperatura media globale e usando i modelli, facendo loro ricostruire la temperatura più recente, scopriamo che se non ci mettiamo dentro le emissioni antropiche, non c'è modo di ricostruire l'andamento in crescita della temperatura che abbiamo osservato. Quindi al momento non c'è veramente nessun'altra causa, se non quella antropica, plausibile, che ci riesce a spiegare l'aumento di temperatura media sul pianeta.
Se fino a 60 anni fa anche gli esperti erano divisi, oggi possiamo dire che la comunità scientifica è compatta nel dichiarare che l'attività antropica è il fattore determinante del surriscaldamento globale. Questo, come abbiamo visto, non basta ancora a zittire le teorie negazioniste, che confutano dati comprovati e interpretano i fenomeni a loro piacimento. Eppure, accettare la verità, cioè che è l'uomo il principale responsabile del cambiamento climatico, è il primo passo per aiutare il pianeta.
E allora un po' di cose le abbiamo chiarite con questo servizio di Sara Milanese e Marianna Usuelli. Andiamo alle conseguenze del cambiamento climatico. Una delle conseguenze è la modifica della successione delle piogge con un intensificarsi delle siccità. Tra le conseguenze della siccità c'è naturalmente anche la riduzione della produzione di elettricità da fonte idroelettrica. Marianna Usuelli ne ha parlato con Francesca Casale del Politecnico di Milano.
La siccità minaccia pesantemente la produzione da idroelettrico. Un recente studio del think tank Ember rileva che nella prima metà del 2023 c'è stata una forte crescita della quota di solare eolico nella produzione di elettricità, ma le emissioni non sono calate perché c'è stato anche un enorme calo della produzione da idroelettrico dovuto alla siccità. Se l'idroelettrico avesse prodotto come l'anno scorso, le emissioni sarebbero calate del 2,9% grazie appunto all'exploit di eolico fotovoltaico. L'analisi mostra che il calo della produzione da idroelettrico è avvenuto per il 75% in Cina. C'è una forte differenziazione geografica, però anche in Europa la siccità ha avuto effetti devastanti sulla produzione da idroelettrico. Abbiamo chiesto a Francesca Casale, ricercatrice del Politecnico di Milano, esperta in idrologia, di descriverci il quadro generale.
Appunto, dal report emerge come la riduzione drastica di produzione di idroelettrico sia dovuta principalmente a un forte periodo di siccità che c'è stato in Cina. Questo perché comunque i tre quarti della produzione di energia idroelettrica avvengono proprio in questo paese. In realtà è una situazione che si è presentata anche in altre parti del mondo, compresa l'Unione Europea. In Italia, ad esempio, dove comunque l'idroelettrico è una buona quota di quelle che sono le energie rinnovabili, anche in Italia abbiamo visto che l'anno scorso, anche quest'anno, a causa delle forti siccità che ci sono state, c'è stata comunque una riduzione importante della produzione di energia idroelettrica, pari comunque a un meno 37%. Ad esempio Terna fornisce al momento i dati solo per il 2022, non ancora per il 2023, perché appunto vengono fatti delle analisi annuali. Però insomma già nel 2022 abbiamo visto una forte riduzione della produzione di energia idroelettrica e tendenzialmente anche il 2023 avrà dei risultati simili, forse leggermente migliori, perché dopo un inverno molto siccitoso, quindi una prima parte dell'anno dove la disponibilità idrica comunque era molto bassa, quindi anche in linea con quelli che sono i risultati del report di Ember, in realtà poi da maggio in avanti un po' leggermente la situazione migliorata, quindi potrebbe essere che ci siano delle riduzioni nella produzione di idroelettrica leggermente migliori rispetto a quello che è stato il 2022.
Qual è il ruolo dell'idroelettrico in Italia e quali problemi affronta?
Diciamo che l'idroelettrico, che costituisce il 35% delle energie rinnovabili in Italia, sulla produzione totale di energia comunque si aggira intorno al 9%. e appunto questi ultimi anni la quota si è ridotta rispetto allo storico, proprio a causa anche della siccità che abbiamo visto in Nord Italia, nel bacino del Po. Bisogna considerare che il bacino del Po comunque contiene il 74% degli impianti idroelettrici, quindi questa siccità ha avuto un forte impatto su quello che è stata la produzione. In realtà sulle proiezioni future non c'è un trend significativo per quel che riguarda la produzione di idroelettrica, nel senso che ancora fino a metà secolo le proiezioni che abbiamo si aggirano tra... dipende poi dai bacini che andiamo a considerare, però ci sono bacini dove la produzione potrebbe diminuire in maniera significativa, altri bacini dove ci si aspetta magari anche una potenziale crescita della produzione. Questo proprio perché l'idroelettrico dipende molto da quelle che possono essere le proiezioni delle precipitazioni, che non hanno al momento, anche secondo le proiezioni climatiche, non hanno un trend molto significativo. Quindi
anche all'interno dello stesso paese, cioè dell'Italia...
Le proiezioni di precipitazione mostrano diverse tendenze nelle varie regioni del mondo, però ogni scenario, ogni modello climatico che noi andiamo a considerare mostra delle proiezioni diverse, quindi è difficile individuare un trend. Di solito, per quel che riguarda l'Italia, le proiezioni sono comunque di un leggero aumento o di un leggero diminuzione, quindi possiamo ipotizzare che più o meno la situazione sia questa. Una cosa che emerge però in molti bacini è una riduzione della disponibilità d'acqua nel periodo estivo, quando c'è anche una forte richiesta di elettricità, e questo potrebbe impattare sull'idroelettrico, perché chiaramente quella poca acqua che sarebbe disponibile nei periodi estivi verrebbe utilizzata per l'agricoltura, o comunque l'agricoltura ha la precedenza. Questo vuol dire che l'idroelettrico potrebbe soffrire di questa cosa qui anche in futuro. C'è da dire che appunto in Italia, soprattutto nel Nord Italia, abbiamo storicamente una forte produzione di energia idroelettrica, abbiamo tantissimi impianti, l'arco alpino è molto sfruttato per l'idroelettrico, gli impianti già ci sono, è anche, diciamo, un peccato non utilizzarli, nel senso che l'energia idroelettrica, nonostante magari il calo di produzione che ci può essere un anno singolo, comunque costituisce una buona percentuale di quella che è la produzione totale. E questo permette di evitare l'utilizzo comunque di combustibili fossili. Questo vuol dire che gli impianti ce li abbiamo, vale la pena sfruttarli per quanto possibile.
Secondo lo scenario net zero al 2050 dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, la produzione da idroelettrico dovrebbe aumentare del 4% all'anno, cosa che negli ultimi anni non si è mai verificata, anzi, a livello globale dal 2020 ad oggi si è assistito a delle riduzioni ogni anno a causa della siccità. Eppure l'idroelettrico è una fonte molto importante per la transizione.
L'idroelettrico ha tanti aspetti positivi, proprio perché può andare a compensare quella che è anche la variabilità delle altre fonti di energia rinnovabile, perché permette comunque di produrre energia quando è necessario e di conservare l'acqua per gli altri momenti, per quanto possibile. Un'altra cosa, un'altra caratteristica, in Italia abbiamo anche degli impianti a pompaggio, quindi funziona che l'acqua, dopo essere stata turbinata, quindi dopo la produzione di energia idroelettrica, in realtà può essere ripompata da un bacino a valle di nuovo verso il bacino a monte, sfruttando quello che è magari l'eccesso di produzione dovuto al solare, e permette quindi di riportare l'acqua nel bacino di monte e riutilizzarla poi in seguito per la produzione di energia elettrica nel momento in cui questa è necessaria. Quindi è anche un po' uno storage l'idroelettrico, ci permette anche di fare come se fosse una batteria e di accumulare l'energia quando ci sono i picchi.
Grazie Marianna Usuelli per questa intervista a Francesca Casale del Politecnico di Milano. E andiamo a dare il benvenuto al nostro prossimo ospite, Enzo Favoino, che è coordinatore scientifico di Zero Waste Europe, uno dei massimi esperti italiani nel campo della riduzione dei rifiuti. Buongiorno, buonasera, anzi scusi, benvenuto.
Bentrovati voi Gianluca e Elena, grazie per l'invito, graditissimo.
Buonasera Enzo, nei prossimi giorni, ti abbiamo invitato perché appunto nei prossimi giorni si voterà al Parlamento europeo la proposta di regolamento che in inglese si chiama Packaging and Packaging Waste Regulation, cioè il regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi, quali sono i principali punti di discussione?
Beh, ci sono diversi livelli di considerazione della cosa. Ad un livello generale mi sento di anticipare che solo in Italia il dibattito ha preso degli accenti distonici, oserei dire addirittura distopici, perché sembrerebbe di non essere in Europa. L'Italia da subito ha assunto una postura di radicale opposizione all'iniziativa europea, è l'unico paese ad averlo fatto. Gli altri paesi ovviamente stanno discutendo nel merito, lo fanno gli europarlamentari e così via, ma si discutono le tecnicalità oppure il livello di certi obiettivi. Diciamo che l'80-90% dell'impianto complessivo della proposta è fuori discussione. L'Italia invece da subito ha detto di rigettare in toto l'iniziativa europea. Poi magari entreremo nel merito di queste motivazioni solamente italiane, però direi che in sintesi quelli che sono i punti maggiori di attrito, di frizione, di discussione sono quattro. Nel contenuto, alcune restrizioni al monouso, l'articolo 22, gli obiettivi per il riuso, l'articolo 26, c'è l'articolo 44 sul deposito cauzionale che a me sta particolarmente a cuore, anche perché coordino una coalizione nazionale con tutte le ONG sul deposito cauzionale. Anche quello ha avuto diversi punti di discussione, e poi la forma stessa di regolamento è stata contestata dall'Italia per motivazioni che poi, se vorrete, potremo esaminare.
Allora, appunto, facciamo un po' chiarezza. Hai parlato di varie cose, quindi le restrizioni del monouso, magari possiamo partire da questo, poi passiamo al riuso. Magari partiamo da questi due punti.
Sì, senz'altro. Secondo me uno degli errori di fondo nell'analisi dell'iniziativa europea che vengono fatte in Italia è di contrapporre riuso e riciclo. Entrambe sono determinanti della circolarità e della sostenibilità. Peraltro noi abbiamo da sempre una gerarchia europea sulla gestione dei rifiuti che dice che il rifiuto migliore è quello che non viene prodotto, poi quello che viene riutilizzato e poi in successione quello che viene differenziato e riciclato oppure compostato. Però i primi due livelli della gerarchia fino adesso sono rimasti un po' lettera morta, cioè un principio sovraordinato, un po' per abbellirci la coscienza, ma sono stati poco praticati. Però vale la pena ripartire da alcuni dati di fatto. L'Italia e l'Europa, come tutto il pianeta, hanno una crisi globale da gestione della plastica monouso. Proprio in questi giorni a Nairobi si sta riunendo il terzo comitato di negoziazione intergovernativa per un trattato globale sulla plastica, su iniziativa delle Nazioni Unite addirittura, il che fa capire che c'è una crisi globale da gestione della plastica, e la gestione, il problema della plastica è essenzialmente il monouso, non è la plastica in sé, perché la plastica durevole viene usata nell'automobilistica per alleggerire le auto, oppure nello smartphone da cui vi sto parlando, i computer eccetera eccetera, quella non è plastica che incline ad essere dispersa. Bene, per quanto noi in Europa da tempo abbiamo i sistemi della responsabilità estesa del produttore, che quindi tendono a supportare, ottimizzare e massimizzare i tassi di recupero, e dell'imballaggio in plastica in Europa si ricicla il 37%, in Italia siamo relativamente più bravi ma siamo solamente al 48%, il che significa che più del 50% dell'imballaggio in plastica finisce in discarica, che non va bene, in inceneritore, che va ancora meno bene della discarica, perché in epoca di decarbonizzazione significa immettere in atmosfera anidride carbonica fossile, e questo diventa un ostacolo netto sulla strada verso la decarbonizzazione, oppure finisce disperso nell'ambiente, del nostro contributo a quei 10 milioni di tonnellate di plastica e microplastica che finiscono nei mari e negli oceani. Partendo da queste considerazioni, l'Europa ha detto si può lavorare su entrambe le determinanti, cioè c'è spazio sia per migliorare le filiere del riciclo che per introdurre degli obiettivi di riuso in alcuni settori particolarmente evocati. Le due cose non sono in contrapposizione perché lo spazio c'è, tra l'altro i dati ci dicono che l'imballaggio sta crescendo più velocemente della capacità di riciclarlo, e quindi un'iniziativa di questo tipo è quanto mai tempestiva.
Ecco, hai citato anche il tema del deposito cauzionale. Ricordiamo che in Italia è in corso la campagna A Buon Rendere, il sito è buonrendere.it, ne avevamo parlato tempo fa con Silvia Ricci, parlavi delle opposizioni, no? Un po' a questo approccio del regolamento sugli imballaggi, e in particolare alle posizioni che vengono tuttora dall'Italia. Vuoi approfondire un po' questo tema?
Sì, la cosa è nata subito. La proposta europea, la proposta della Commissione è stata pubblicata circa un anno fa, il 30 di novembre del 2022. Un mese prima circa c'era stato un cosiddetto leak, cioè un documento di lavoro trapelato, e dal giorno zero subito dall'Italia si sono levate una serie di critiche generalmente intonate da Confindustria, il cui claim principale era: questa è un'iniziativa ideologica dell'Europa che non tiene conto delle eccellenze italiane sul riciclo. Allora, a parte che c'è un difetto di analisi del contenuto, poi può essere anche strumentale perché chiaramente ognuno costruisce la propria narrazione, non è vero che la proposta europea non tiene conto del riciclo. C'è un articolo sul riuso, un articolo sulla riduzione, tutti gli altri articoli sono intesi a sostenere e ottimizzare la filiera del riciclo, perché c'è il design per il riciclo, ci sono i contenuti minimi di riciclato per promuovere l'utilizzo di materiali da riciclo al posto di materiali vergini, c'è il Green Public Procurement, cioè l'intenzione di spingere sempre più gli acquisti delle pubbliche amministrazioni verso materiali da riciclo, c'è il deposito occasionale che è previsto obbligatoriamente per plastiche e lattine, che sono materiali evidentemente evocati al riciclo, non al riuso. Quindi c'è un difetto di analisi da questo punto di vista, ma soprattutto c'è un difetto di impostazione metodologica, cioè conoscendo la trasparenza e la strutturazione dei processi decisionali a livello europeo è davvero difficile dire che qualunque cosa sia un'iniziativa ideologica. L'Europa sta proseguendo in successione logica da quelli che sono i principi sovraordinati della sostenibilità e dell'economia circolare, che è quello di cercare di mantenere materiali e risorse nel sistema il più a lungo possibile nello status più elevato, con ciò stesso dando una risposta ad una criticità specifica dell'economia europea. Noi importiamo il 60% di materie prime da altri continenti e questo, nella crisi globale e la scarsità delle risorse, ci mette in condizioni di precarietà. Ecco, la proposta europea va in questa direzione. Purtroppo le critiche che ho visto sollevate dall'Italia non tengono conto di tutto quello che ho detto fino ad adesso, e nel difetto di analisi io ci aggiungerei che quando si parla di proposta ideologica che non tiene conto di quelle che sono le implicazioni ambientali, economiche e occupazionali, basta semplicemente notare che ci sono circa 800 pagine di extended impact assessment, cioè di valutazione strategica di quelli che sono gli effetti dell'introduzione del regolamento, che forniscono tutti i dettagli necessari su quelli che sarebbero i benefici occupazionali, economici, operativi ed ambientali.
Certo, purtroppo questa è una, come dire, una critica ricorrente che da molti esponenti del nostro paese arriva a tantissime delle iniziative che si prendono a livello europeo, e che spesso sono iniziative che sono prese anche con il consenso del governo italiano, ma poi ci parte la campagna subito il giorno dopo per dire: ah, questi hanno l'approccio ideologico, non considerano la diversità del nostro paese, come se noi fossimo un paese diverso dagli altri, come se fossimo fuori dall'Europa, che mi sembra veramente assurdo, ed è una cosa che ci sentiremo dire per i prossimi mesi, credo, fino alle prossime
Gianluca,
elezioni.
Così, se posso dire qualcosa su questo.
Guarda, cioè, hai ancora 30 secondi su questo.
Ecco, semplicemente per dire che chiaramente la critica con Confindustria sull'approccio ideologico che va contro l'eccellenza italiana è stato molto catchy, molto seduttivo, vista la congiuntura politica in Italia e il governo sovranista, però ha fatto allontanare proprio l'analisi di dettaglio, l'analisi di fatto di quelli che sono i contenuti tecnici operativi della proposta, ed è una cosa che da italiano mi perplime.
Lo so. Grazie a Enzo Favoino, coordinatore scientifico di Zero Waste Europe, e che, per chi fosse interessata ad approfondire questi temi, ricordiamo che da oggi, è iniziato oggi e dura fino al 26 di novembre, il Festival di Giacimenti Urbani, che si occupa di tanti temi connessi con l'economia circolare. Il programma completo lo trovate su giacimentiurbani.eu, e in particolare venerdì 17 novembre dalle 17.30 in Cascina Cuccagna c'è un incontro proprio sul tema degli imballaggi, in cui ci sarà anche Enzo Favoino. Grazie davvero e buona serata.
A voi, buona serata.
E abbiamo ancora tempo per segnalare moltissimi eventi, vedo in scaletta.
È incredibile. Guarda, questo weekend sembra un weekend di maggio, perché intanto è tornato Climate Space, che è la rassegna di video e incontri sul clima a cura di Francesco Cara. Era in programma ieri, oggi e domani, la terza e ultima giornata, e sarà a Mosso, in via Angelo Mosso, che è ai margini del Parco Trotter, vicino a via Padova, per chi non lo conoscesse. venerdì sera alle 21 alla sala consigliare di Laveno, su Lago Maggiore, parleremo del futuro del sistema energetico globale, ci sarò io su invito della rete per il clima del Verbano. Nel weekend invece a Milano ci sarà la mostra Waterless, la biodiversità tra pioggia e siccità, che è promossa da Istituto Oikos e che si terrà al Ninfa Labs, che è in via dell'Aprica 16, vicino allo scalo di Lancetti, che appunto dal 17 al 19 novembre affronta diversi temi legati al cambiamento climatico, questa mostra, anche quelli meno evidenti. Poi ovviamente c'è il Book City in corso, e tra i tanti appuntamenti ne segnaliamo due: venerdì 17 alle 17 alla Fondazione San Fedele, clima, l'urgenza della responsabilità, dalla Laudate Deum alla COP28, ci sarà Giuseppe Riggio, ci sarà Francesca Casale, che abbiamo intervistato stasera, e ci sarà il nostro amico Giovanni Mori. E invece domenica 19 alle 16 c'è la presentazione di Cemento Armato, storia di un materiale che ha conquistato il pianeta, che è uscito recentemente da Eleutera, con l'autore Ansel Jappé, in dialogo con il direttore di Altra Economia, un altro amico della nostra trasmissione, Duccio Facchini. E la presentazione sarà alle 16 all'Adi Design Museum di Piazza Compasso d'Oro 1, vicino al Monumentale.
Noi invece torniamo mercoledì prossimo, come sempre dalle 21 alle 22. Grazie ancora a Marianna Osuelli e Sara Milanese in redazione. Una buona continuazione d'ascolto da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao! Ciao.